gli occhi dell'uomo, che poi sono i nostri occhi, sono gli occhi di un essere capace di sognare cose grandissime. Gli occhi del desiderio e della sete di giustizia, gli occhi delle cose pure, delle cose belle, dei sentimenti, degli ideali più alti che l'uomo appunto conosce. E sono però insieme anche gli occhi di un realismo a volte anche un po' disilluso, che sa di dover mettere in conto la concretezza, la pesantezza delle cose e anche la possibilità della cattiveria. A volte questo nostro sguardo vorrebbe fuggire dalla terra, andare alla ricerca di quella realtà perfetta che non esiste. Oppure a volte questo sguardo rinuncia a lottare, e scende a patti, a compromessi, fino a sporcarsi di sangue, chiudendosi in se stesso, accettando come unico criterio la propria volontà di potenza, la propria forza. La figura e la testimonianza di Gesù si fanno strada, si mettono in mezzo a questi nostri sguardi e ne rivelano le ambiguità, le ipocrisie, le ingenuità, le falsità, ma anche ne mettono in luce la bellezza, la possibilità, la grandezza, la speranza. Gesù sa cosa può costargli questa fedeltà alla sua missione giocata fino all'ultimo. È vissuto abbastanza per capire un pochino come è fatto questo nostro cuore, il cuore dell'uomo, per avere un'idea della complessità anche della storia, per conoscere con quanta rapidità, con quanta imprevedibilità può nascere il male. È evidente che quando Gesù racconta questa parabola sta parlando di sé e sta mettendo in difficoltà i suoi ascoltatori. Capirono, dice dopo Matteo, nel seguito di questo testo, capirono che si stava riferendo a loro e cercavano una maniera di ucciderlo, ma avevano paura delle folle perché pendevano dalle sue labbra. Si trova Gesù quasi quasi dicendo queste cose al limite dell'offensivo per chi lo ascolta, secondo il suo punto di vista, secondo i suoi canoni. Eppure, pur sapendo questo, non rinuncia a pronunciare queste parole. È come se queste sue parole potessero contare, sentissero di poter contare su un appoggio così solido che non può tremare neanche sotto le scosse e le percosse di questi uomini così capricciosi, così ambigui, così tanto da far apparire lo sforzo che tende di recuperarli come vano, inutile, destinato inesorabilmente a fallire. Eppure, punto, Gesù continua, come se la sua roccia fosse più solida ancora. Ed effettivamente tutta la scrittura è come se seguisse i confini di questa roccia, individuandone l'aspetto, la forma, apprezzandone la consistenza. Questa roccia occupa nella scrittura un posto, il posto della cura premurosa e amorevole di Dio Padre, che non si stanca mai di mettere mano all'opera della sua vigna, al punto che la vigna smette di essere una cosa e diventa quasi una persona. Rappresenta un'immagine di amata, a cui Dio ha consacrato il proprio cuore. Dio fa così. E allora abbiamo ascoltato il canto di Isaia attraverso quelle parole bellissime e immortali che descrivono queste azioni, questa cura di Dio verso la sua vigna e che sono senza tempo. Dipingono un'opera che appare incessante e continua, paiono addirittura attraversare le epoche umane, spingersi perfino attraverso le ere geologiche, fino agli albori stessi della vita e oltre. Quanto lavoro c'è dietro la comparsa dell'uomo. È uno sguardo che ci solleva per un attimo, a noi che siamo un po' preoccupati delle nostre affari, delle nostre cose, no? E a volte portarci un attimo in alto e vedere le cose nella loro ampiezza, nella loro grandezza ci fa bene. Ci impedisce di ripiegarci su noi stessi, sulla nostra pancia, che spesso ci chiude in orizzonti angusti, che sanno un po', come dice il testo della parabola che Gesù racconta, sanno un po' di orgoglio, un po' di superbia e un po' di indifferenza verso l'altro. E leggendo insieme questo Vangelo ci siamo imbattuti, mentre appunto ci preparavamo con Don Gianangelo, nella frase con cui Don Sergio commenta quell'Evangeliario scritto insieme a Don Giuseppe, il dipinto appunto di Don Giuseppe che si riferisce a questa domenica e che appunto si riferisce alla parabola che abbiamo letto poi. E dice così: è difficile riconoscere che il campo su cui viviamo non è il nostro, ne siamo solo coltivatori nel nome di un altro. E quando arriva il figlio di quest'altro, quasi spontaneamente lo uccidiamo. Ed è impressionante questo tratto della spontaneità. Non ce ne accorgiamo, lo facciamo quasi senza pensarci. Sono veramente cattivi, verrebbe da dire, no? Questi vignaioli. Oppure, seguendo un po' questa frase di Don Sergio, forse sono così poveri invece, così privi di mezzi per capire, che non si possono neanche troppo semplicisticamente giudicare come cattivi. Ecco, di fronte a questa scena, tutt'altro che confortante, sta però un Dio che aspetta la maturazione di un frutto e che però appare scosso, preoccupato, perché sa che l'esito non è scontato e c'è di mezzo il peso di una libertà che deve giocarsi, dire la sua. Dio conosce e valuta questo dramma, il dramma della libertà dell'uomo, ma sceglie infine di credere fino in fondo nel valore di questo dono, nel valore dell'uomo. Come arma a noi, secondo i criteri con cui siamo abituati nei nostri combattimenti quotidiani, questa qui ci sembra un'arma un po' spuntata. Un'arma che non taglia, che non fa del male, che non ferisce, non adatta appunto a tagliare e a ferire. Eppure non manca di arrivare al cuore dell'uomo la scossa di questo modo di fare, la scossa dello sguardo innamorato e ferito di Dio. E per curare la libertà malata dell'uomo, Dio non sceglie altra via se non quella di offrire in dono ciò che ha di migliore, il figlio, il suo figlio. E lui, potremmo dire, è tutto suo padre. Nello scendere fino in fondo in questo campo, fino al cuore della piaga in cui egli stesso muore, ma non come un destino già scritto, ma come una possibilità continuamente offerta di risposta grata, rivolta all'uomo. Il dono di sé, di Gesù, e noi appunto lo abbiamo descritto, San Giovanni ce lo fa ricordare come il Verbo del Padre. Ci appare come un ulteriore atto creativo di questo Dio. La parola mancante, perché l'uomo possa essere davvero se stesso, e cioè l'amato, senza condizioni e senza limiti, è Gesù. Con questo sappiamo, no, che Dio non ha mai, o sappiamo, o capiamo, o cerchiamo di capire, che Dio non ha mai cercato una replica di se stesso. Però sappiamo che è un generoso, che ama l'altro, che ama il diverso. È un Dio che ci appare proteso verso l'altro, fino a fare di se stesso un frutto di cui cibarsi. È un missionario, capace di mettere tutto se stesso nel lavoro e di sedersi contento a gustarne i frutti. Forse è difficile immaginare Dio per noi, però è indubbio che la Scrittura, parlando di Lui in questo modo, ci rivela qualcosa di importante circa la nostra natura profonda e nascosta, circa le possibilità che attendono di manifestarsi e che sono contenute nel progetto dell'uomo. Questa vigna che potrebbe fare dei frutti incredibilmente gustosi e belli. Le parole di Paolo, con tutta la loro storicità, che sembrano un po' diverse, no, da quelle di Isaia senza tempo, sembrano proprio connotate dal loro tempo, dall'epoca, dalla persona, dal suo spirito. Nella loro concretezza, appunto, di tempo e di luogo, con tutta la loro disarmante piccolezza anche di uno che ci sta provando ad annunciare il Vangelo nel concreto. E ci mostrano un poco di quella maturità, di questo frutto uscito dalla vigna del Signore, quando appunto l'uomo mette tutto se stesso per ridare fiducia e coraggio ai suoi amici e fratelli uomini. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi.